Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che insieme a Francesco dell'Istituto e stiamo trasmettendo la trasmissione, facendo la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, come ogni giovedì alle ore 15 dai microfoni di Radio Gamma 5. Tu hai il 2? Sì. Dove
Se dovrebbe essere il 2.
essere il 2? Prova a parlare.
Sì, mi ascoltate? Mi sentite?
Sì,
Sì,
sennò gli dici
perfetto.
perfetto. Prima di iniziare la trasmissione di oggi di Magia Stregoneria Paganesimo, accidenti, ecco qua, vi voglio comunicare che l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti ha edito il solito bollettino che viene fuori quando è possibile, una media di 2 o 3 volte all'anno. Cos'è,
Sì, due
Francesco?
volte l'anno sicuramente.
2 volte all'anno sicuramente, e è fatto per i membri dell'istituto, però anche per tutti gli altri che lo possono
Beh, lo
richiedere.
possono trovare alla libreria Sottomondo a Treviso.
Sì, nella libreria Sottomondo a Treviso li trovate tranquillamente. E il numero è abbastanza interessante, abbastanza, naturalmente è sempre molto interessante. Ci sono articoli di Piero Trevisan, Gli dèi della magia di Tanitli. Trovate Diane Lu a Venezia, Gli dèi artificiali di Van Vogt. Trovate
Sì, beh,
vari
c'è
articoli.
un articolo in particolare su Alain Daniel Lu. Alain Daniel Lu è un autore poco conosciuto in Italia. È un autore che ha sempre impegnato tutta la sua vita per combattere contro il monoteismo. Infatti lui lo reputava proprio una forma pericolosa, virulenta di malattia che poteva contaminare e distruggere la vita su questo pianeta. E tutta la sua vita l'ha impostata appunto per affermare i valori del politeismo. Il suo libro più conosciuto, che è uscito anche in italiano, è Shiva e Dioniso, e appunto pone una correlazione tra la divinità Dioniso, Bacco per i romani, e Shiva degli indiani. E dimostra appunto come sia fondamentale un pantheon ricco di molti dei proprio per permettere una migliore qualità della vita. La sua posizione purtroppo è poco conosciuta in Italia, ma nonostante tutto i cattolici l'hanno pesantemente attaccato sul giornale della CEI, che è l'Avvenire. E ora, per contribuire alla conoscenza di Alain Daniel Lu, mi ha fatto questo numero, cioè questo numero speciale, questo inserto, in cui c'è una sua intervista inedita in Italia, che è uscita in Francia negli anni Ottanta, una serie di commenti di autori italiani più o meno conosciuti e alcuni riferimenti biografici. Alain Daniel Lu, appunto, per chi vuole comprendere in maniera fondamentale il politeismo, è un ottimo autore che io consiglio a tutti, insomma.
Grazie
Poi,
Francesco.
caso mai degli altri articoli ne parleremo dopo, insomma, tanto è un numero abbastanza corposo, appunto, c'è anche un inserto di parecchi articoli di Piero Trevisan sulla letteratura del politeismo, cioè è un nostro collaboratore specializzato nella conoscenza della letteratura e appunto va a tracciare come vengono visti gli dèi, il paganesimo, il politeismo all'interno della letteratura, diciamo, soprattutto fantasy.
Comunque, vi ricordo che i bollettini li potete trovare tranquillamente alla libreria Sottomondo a Treviso, in via Tolpada 11, oppure li potete richiedere all'Istituto Mediterraneo Studi
È meglio che
Politeisti.
lo chiedano però direttamente alla libreria, sono più veloci, sono più bravi, impiegano meno tempo di noi.
Sì, in effetti siamo un po' oberati da talmente tanti impegni ultimamente che cominciamo a perdere qualche colpo. E niente, libreria oppure potete chiedere all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi do anche il numero di telefonino che è 0338 3910727. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera. Se qualcuno vuole
Ecco, forse non
interessarsi.
so se tu l'hai già detto, che chi è interessato ad alcuni scritti di Claudio li può trovare anche su internet, di conseguenza
Sì, è.
ci sono due siti con i suoi scritti e chi non vuole richiederli, non vuole scrivere, non vuole trovare le fotocopie, va su internet e trova tranquillamente i suoi scritti, se li può
Trova
scaricare e
qualcosa.
stampare, insomma, visto che sono lì a disposizione di tutti, per trovare Claudio Simeoni, basta fare una ricerca sui motori di ricerca tipo AltaVista, dicete Claudio Simeoni, vi vengono fuori i suoi siti in cui sono i suoi iscritti, perché Claudio ha due siti su internet e
Sì, se
perciò.
qualcuno ha provveduto a fare questo, dovrò sempre ringraziarlo, perché io non uso internet ancora. Prima o dopo sarò costretto anche a imparare l'inglese. Vi ricordo un'altra cosa. Allora, intanto tutti i martedì, il primo martedì del mese, gli incontri con Franco qui in radio, e questo martedì ci sarò anch'io, spero di esserci anche a tutti gli altri, alle ore 8:30, 15:45. Poi Poi vi ricordo che a Liberia Sottomondo abbiamo organizzato un ciclo di conferenze nei giorni, diciamo così, nelle festività pagane. Esattamente, per il momento sono state stabilite il 31 ottobre in occasione di Halloween, il 19 dicembre per i Saturnali. E il 13 febbraio sarebbe il 15, ma comunque le date sono quello che sono, sempre di sabato, per i Lupercali. In queste tre date faremo delle conferenze espositive, cioè esporrò praticamente i miei libri, cioè illustrerò i concetti all'interno dei libri, che presentiamo. Il 31 ottobre parleremo dei fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria, dal paganesimo politeista. E di illustreremo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana.
Ecco, io volevo inserirmi su questo argomento. Claudio è stato al primo convegno internazionale sull'NDE, sulle esperienze di in prossimità della morte. Ha fatto una piccola relazione, un commento e così via. Ecco, questi scritti saranno pubblicati prossimamente, io penso che già la settimana prossima usciranno, come un fascicolo speciale dell'Istituto, perciò saranno disponibili appunto, saranno disponibili presso la
Sì.
libreria Sottomondo e chi è interessato all'argomento lo potrà recuperare. Sì, ma noi facciamo l'edizione economica.
L'edizione economica, sì. Cioè ritroverete a meno soldi, ecco, questo
Sì,
vorrei dire.
praticamente sono quello che dicevo io, Claudio li ha già pubblicati, li ha già portati. E noi siamo specializzati in edizioni economiche.
Cioè praticamente Francesco si è imposto di far spendere il meno soldi possibile alle persone per avere le idee a
Sì, anche perché noi
disposizione.
non guadagniamo vendendo libri, cioè
Sì,
noi le
purtroppo.
facciamo altri lavori, questa è una cosa che noi facciamo appunto per passione, per volontà, per nostra scelta, ma è una cosa che non ci campiamo sopra, cioè nel senso che è una cosa che noi facciamo solo per noi stessi e noi, cioè, il nostro scopo non è creare neanche dei sudditi, degli schiavi, dei sottomessi, non è creare neanche un asset, non è neanche di creare niente di particolare, è soltanto di comunicare quello che noi stiamo facendo ed elaborando per trovare altre persone che possono dare il loro contributo di elaborazione, perché quello che ci interessa a noi non è gente che sia fedele, che sia sottoposta, che stia lì a cercare una nuova religione, che stia a cercare una nuova sottomissione di tipo cristiano o di tipo monoteista. Noi vogliamo che le persone siano capaci, comprendano e sviluppino se stesse. Questo è il nostro scopo.
Perfetto, Francesco. E il 31 ottobre parleremo di questo alle ore 17. Allora, libreria sabato 31 ottobre alle ore 17. I fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Chiaramente poi queste cose, io parlo specificatamente della religione romana, ma voi potete estenderli a qualsiasi tipo di paganesimo. Cioè, io cerco di trovare l'essenza delle relazioni, l'essenza delle cose. Naturalmente cerco per quello che sono io, chiaramente si può fare molto meglio di quello che faccio io. Dopodiché potete estendere quel meccanismo a tante altre cose. Il 19 dicembre, invece, in occasione dei Saturnali, presenterò il libro dell'Anticristo e il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. E il 13 febbraio 1999 presenterò il Sentiero d'Oro e la teoria della filosofia aperta. Sempre alle ore 17 in libreria Sottomondo. Una cosa tutta particolare, il giorno 9, venerdì 9 ottobre, con l'amico Mario da Vicenza. Siamo d'accordo nel fare un notturno fra mezzanotte e le 6 della mattina. Cioè, io non so come sarò ridotto a mezzanotte e 6 della mattina per parlare del Gesù di Nazareth e dell'infamia umana. Se cioè, ci facciamo tutta la nottolata a esporre questi pensieri che hanno molto colpito il nostro amico Mario da Vicenza, che ha detto devi chiarirmeli a qualunque costo, devi chiarirmi questi discorsi. In quell'occasione presenterò alcuni appunti, alcuni scritti sulla Tommaso di Didimo, l'ultimo stregone pagano, che sono in lavorazione. Basta con le presentazioni, cosa dice?
Sì.
Siamo passati oltre, no? Se no non finiamo più. Bene, cominciamo la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi verte sulle correnti vegetative del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Già abbiamo sentito la trasmissione precedente, o due trasmissioni precedenti. Un'amica nostra che ha detto io mi sono aperto, ho correnti vegetative, ho questi formicoli, non li avevo mai avuti e da quando ho cominciato un po' a concentrarmi, un po' a praticare quello che dici tu, mi si sono mossi. Vabbè, le correnti vegetative, vi ricordo che il nome è stato preso da Reich, è Reich che ha inventato questo nome, che le ha studiate per primo, lui è arrivato alle sue conclusioni, quelle sono le conclusioni reichiane. Io ne prendo atto perché il suo lavoro, secondo me, è notevole sotto alcuni aspetti, sotto altri no, ma secondo alcuni aspetti è notevole. E l'ho usato proprio il suo lavoro per cercare di spiegare le correnti vegetative del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. E l'uso delle correnti vegetative da parte mia, proprio l'uso del termine, è un omaggio che io personalmente faccio a Reich per quello che mi ha dato, cioè per quello che ha contribuito alla mia crescita. Francesco, Reich per me rappresenta
Sì, ma infatti io non. Sì,
un momento di costruzione
no, ma
importantissimo.
infatti l'unica critica che posso fare a Reich è quella sugli extraterrestri. Io non sono.
Ah sì?
Io non sono. Cioè, è l'unico punto di domanda che posso mettere su. Cioè, le altre teorie sono molto interessanti, sono molto belle e soprattutto ha dato un grosso contributo di elaborazione su alcuni concetti. L'unica roba che mi lascia un po' sorridere è il discorso degli
Sì,
extraterrestri.
è vero, c'è
Insomma.
questo però ultimamente, specialmente diventando vecchio. Ma succede, sai, cioè, quando uno lavora molto nell'elaborazione del pensiero, succede che a un certo punto perde la cognizione di causa
Ma comunque è una
ed è
cosa divertente, cioè nel
sconvolto.
senso io la trovo come una cosa
Certo.
divertente, non come una cosa negativa,
Sì,
insomma.
beh.
Cioè, la trovo una cosa che fa sorridere, piacevole. Piuttosto di certe altre bestialità, tipo quelle del Papa, insomma,
No,
è
ma
meglio Reich con le sue manie sugli extraterrestri.
d'altronde noi ci comportiamo così con tutto, no? Prendiamo quello che ci serve, lo ripuliamo e lo usiamo per le nostre costruzioni. Questo è
Beh,
il.
certamente Reich ha dato più contributo lui con la sua piccola esistenza che 2000 anni di Chiesa
Ah
cristiana.
beh, indubbiamente, insomma, cioè, lui in ogni caso, insomma, ha fatto il suo e lo ha pagato anche tutto sommato. Non si può. Va bene. Perché io vi dico questo? Perché nella mia via alla stregoneria uno dei punti fondamentali fu la scoperta di queste correnti vegetative che arrivarono fortissime all'inizio del mio percorso, dopodiché si sono stabilizzate e sono passate in secondo piano perché tanto ci sono, cioè la loro funzione è importantissima, però all'inizio sembra una cosa eccezionale, dopo un po' alla volta la si utilizza. Parlare delle correnti vegetative nel Crogiolo dello Stregone è cosa importante. È una cosa. Parlare delle correnti vegetative nel crogiolo del male è un'altra cosa. Parlare delle correnti vegetative nei quattro canti del mondo è un'altra cosa ancora. Quando parliamo delle correnti vegetative nei quattro canti del mondo, non possiamo più parlare di noi stessi, ma dobbiamo parlare dello spettacolo dell'universo che si presenta al veggente. Non possiamo parlare del microcosmo in cui i piccoli esseri si aprono la via uscendo dal brodo primordiale per percorrere le loro vie e costruire la loro coscienza di sé. Dobbiamo parlare del respiro dell'universo, dobbiamo parlare del grande brodo primordiale delle coscienze e delle consapevolezze che fu il caos primordiale, del quale le coscienze si separarono riconoscendo se stesse oggetti consapevoli e detentrici di volontà e determinazione. Per parlare delle correnti vegetative nei quattro canti del mondo, dobbiamo parlare di questo, perché questo si riproduce nel microcosmo in cui noi lo riconosciamo. Ma il nostro riconoscerlo nel microcosmo ci permette di assistere al grande spettacolo cui partecipano tutte le coscienze dell'esistente. Con quelle coscienze noi non siamo in grado di interagire se non in minima parte, ma possiamo assistere a tutte le forze che le generarono e le attraversano, perché le forze che le generarono e le attraversano sono le stesse che ci generarono e che ci attraversano. Le forze sono le stesse, gli adattamenti sono specifici. Leggiamo cosa ci dice William Reich nel suo Superimposizione cosmica, edito da Sugarco. Noi anieliamo continuamente a conoscere e a conoscere meglio e con maggior certezza, a raccogliere ciò che hanno insegnato coloro che sono venuti prima di noi e a trasmetterlo con tutta la forza del nostro povero intuito alla prossima generazione e alle future. Noi sentiamo, nonostante tutti e con questo, tutti i e con questo e i non importa, che non possiamo fermarci in questo nostro anelito a conoscere. Sentiamo che siamo strumenti di questa sete di conoscenza, così come i bambini in fasce e i cuccioli sono strumenti dei movimenti plasmatici, indipendentemente dal fatto che in questi movimenti vi siano o no senso o significato. Osservata dal punto di vista biogenetico, la sete umana di conoscere raggiunge un significato concreto per quanto riguarda gli eventi cosmici. La sete di conoscere esprime tentativi disperati a volte da parte dell'energia organica entro l'organismo vivente a comprendere se stessa, a divenire consapevole di sé e nel comprendere i propri modi e i propri mezzi di essere. Essa impara a capire l'oceano di energia organica cosmica che circonda il prorompere e l'indagare delle emozioni. Questa Qui noi ci accostiamo al massimo enigma della vita, la funzione dell'autopercezione e dell'autoconsapevolezza. Questo enigma è avvolto in un velo di arcano timore. A volte esso risulta in stupefazione e paura, persino in confusione totale e disintegrazione dell'io recante, come nella schizofrenia. Ogni anelito alla perfezione appare sotto questa luce come un anelito alla più totale integrazione delle proprie emozioni e del proprio intelletto. In altre parole, respira la massima misura possibile di flusso bioenergetico senza blocchi e scissioni deterrenti di autopercezione. Ecco perché la fusione emotiva dell'amplesso genitale, la pornografia esclusa, con un flusso imbrigliato di bioenergia è la più desiderata e la più appagante, oltre che la più bella in senso estetico. Sotto questa luce e sotto questa luce soltanto, l'anelito alla conoscenza perfetta ha significato cosmico. Nel penetrare nella massima profondità e nella massima estensione dell'integrazione emozionale dell'io, noi non solo sperimentiamo e sentiamo, bensì anche impariamo e comprendiamo, sia pure confusamente, il significato e il funzionamento dell'oceano organico cosmico di cui siamo una minutissima parte. E questo è Reich. Le correnti vegetative nei quattro canti del mondo rappresentano questa visione in cui tutto è uguale e tutto è diverso, dove l'uguaglianza sta nelle forze che attraversano il tutto e la diversità negli adattamenti che il tutto costruisce per diventare coscienza e consapevolezza. Le correnti vegetative sono le forze che alimentano la coscienza e la consapevolezza, costruendole e dilatandole nell'infinito. Le correnti vegetative sono una specie di apparato nervoso del corpo luminoso in formazione. Le correnti vegetative sono una specie di apparato nervoso dell'essere terra. Le correnti vegetative sono una specie di apparato nervoso dell'essere natura. Le correnti vegetative sono una specie di apparato nervoso del cosmo, lo attraversano e lo alimentano. Alimentano le relazioni fra ogni coscienza, permettendone l'espansione. Ascoltare le correnti vegetative dentro di noi, alimentarle in tutti gli stati di tensione che pratichiamo nello sviluppo degli elementi del crogiolo dello stregone, ci permette di aprire la nostra percezione al flusso delle correnti vegetative che dall'esterno giungono fino a noi sotto forma di linee di tensione. Le correnti vegetative e le linee di tensione non sono la stessa cosa, ma sono costituite dalla stessa materia. L'energia vitale e hanno la stessa direzione di sviluppo, l'espansione. Le correnti vegetative sono flussi di energia vitale che scorrono all'interno della coscienza di sé, alimentandola e dilatandola. Le linee di tensione sono consapevolezze di sé che si espandono interagendo con tutte le coscienze di sé che sviluppano elementi caratteristici simili ai loro. Le linee di tensione affiancano quelle coscienze, ne alimentano gli aspetti specifici e si alimentano dello sviluppo e degli aspetti specifici. Hanno coscienza, consapevolezza e volontà e legano nell'universo tutti gli aspetti specifici simili presenti in ogni coscienza esistente. Così attraverso Cerere sono legato all'essere natura, l'essere sole, all'essere terra, nel momento in cui continuo a costruire la mia crescita e la mia dilatazione nel mondo circostante. La mia crescita e la mia dilatazione, che diventano crescita e dilatazione dell'essere terra, dell'essere natura e dell'essere sole. Ecco che la linea di tensione Cerere lega l'essere sole all'essere terra, a me stesso, all'essere virus, all'essere natura, eccetera. Fintanto che costoro si espanderanno e cresceranno, costoro saranno Cerere. E Cerere alimenterà i percorsi di espansione perché l'espansione alimenta Cerere. Anche se di questo punto ho qualche dubbio, perché Cerere va verso l'esaurimento del proprio divino in quanto interazione fra la crescita e gli esseri che crescono. Il divino che ho detto si lega al divino cosmico di cui divento parte. Il divino che cresce dentro di me si lega al divino che mi circonda. Le correnti vegetative che scorrono dentro di me chiamano le correnti vegetative del cosmo. Io stesso divento corrente vegetativa in espansione, una corrente vegetativa che è in grado di trasformarsi e di proiettarsi nei mutamenti. Nel crogiolo dello stregone dovevo riconoscere questi formicoli che incontravo in situazioni particolari. Quando entro in meditazione, contemplazione o sospendo il dialogo interno concentrando la mia attenzione dentro me stesso o predisponendola a sognare, arrivo a sentire questi flussi di energia, questi formicolii che percorrono tutto il mio corpo e che spesso assumono delle direzioni precise. Si concentrano là dove mi servono per stare meglio e affrontare la quotidianità in condizioni migliori. Quando attraverso il crogiolo dello stregone mi sono sottratto alla sottomissione e alzo lo sguardo verso l'infinito dei quattro canti del mondo, scolgo quelle stesse correnti come parte integranti dell'universo e scopro come quelle correnti siano uguali a quelle che mi percorrono sia negli intenti e sia negli intenti che per la qualità. In quel momento io mi riconosco un Dio circondato da dei di cui sono parte e con i quali costruisco le relazioni. Ecco che quanto mi circonda mi riconosce come un Dio uguale a loro di cui sono parte e con cui costruisco delle relazioni. Le correnti vegetative sono la qualità dell'universo, la costruzione della sua coscienza e della sua consapevolezza, a cui tutte le coscienze di sé dell'esistente tendono per costruire la coscienza di sé universo. Piccoli formicoli per grandi trasformazioni universali. Eppure io non ho mai accentrato il mio fare su quei formicoli. Questi sono apparsi e si sono sviluppati attraverso il mio fare, attraverso la pratica del mio crogiolo. Io mi sono costruito, costruendomi in ogni istante ero nei quattro canti del mondo, con tutte le tensioni dell'esistente. Le tensioni come esseri viventi, coscienti e consapevoli. Io diventavo loro ogni qualvolta costruivo una relazione e loro alimentavano il mio fare perché alimentando il mio fare alimentavano il loro divenire. L'autoguarigione come effetto collaterale della pratica del crogiolo dello stregone. L'autoguarigione, mi raccomando, non concentratevi su puttanate del tipo l'autoguarigione. Praticando il crogiolo dello stregone può darsi che qualcosa avvenga, molte cose avvengono, ma non praticate il crogiolo dello stregone pensando all'autoguarigione. Lasciate perdere questo concetto, è più negativo nella sua formulazione che non nella sua manifestazione. Perché sembra quasi che uno vada alla ricerca del miracolo, alla fine va solo a uccidersi. Non è l'autoguarigione per essersi rotto un braccio, ma è la rivitalizzazione del campo energetico attraverso il quale rivitalizzare le funzioni fisiologiche. Se ti prendi il virus della polmonite, ti ammali di polmonite. Il crogiolo dello stregone può solo rendere un corpo più sano e pronto per affrontare al meglio il virus della polmonite. Se poi questo è mortale o meno dipende dalla soggettività dell'essere umano e anche dalla virulenza del virus. Col crogiolo dello stregone lo stato fisico dell'individuo è nelle migliori condizioni possibili data la relazione oggettività-soggettività che l'individuo attraversa. Cioè in pratica se io sono un individuo che ho una fisiologia debole, col crogiolo dello stregone rinforzo un po' la mia fisiologia, ma resterò sempre un individuo che ha una fisiologia debole, non è che divento con una fisiologia forte. Lasciamo pure che i cristiani nella loro idiozia gridino al miracolo. Vi ricordate tipo a Vicenza ultimamente è successo che una donna ha avuto un po' di formicoli per le gambe, si è messa un attimino in piedi e ha detto il miracolo, Lourdes ha fatto il miracolo. Cioè era chiaramente una boiata pazzesca, però pur di portare soldi e viaggi a Lourdes sono disposti a questo e ben altro. Per cui lasciamo pure che i cristiani...
O come portare i fedeli da Padre Pio, dicono che il terremoto è opera di Padre Pio.
Sì, ma infatti, come lo scontro dei treni che tornano da Lourdes, esatto. È opera... Cioè.
Sì, o come ad esempio i pullman che per scarsa manutenzione uccidono qualche passante, però andavano a Lourdes o qualche altra parte, è opera miracolosa. Teniamo conto che col 2000, col giubileo, i pullman di cattolici in giro per strada ce ne saranno tanti e di conseguenza...
E anche, arriveranno anche dall'est pullman scassati, oltre sì, sì. Di là.
Poi quelli sono tutti i miracoli del giubileo, vero?
Vabbè, faremo una lista. Dunque lasciamo pure che i cristiani, nella loro idiozia, gridino al miracolo e si hanno rinunciato a rispondere alle chiamate della vita e si trovano impotenti davanti alle sue manifestazioni. Per loro la normalità diventa eccezione, miracolosa. Le correnti vegetative sono la sostanza della fusione del crogiolo nei quattro canti del mondo. Chiamano le linee di tensione alla fusione proprio per il fatto di muoversi velocemente dentro l'essere cui sono espressione. Ascoltare le correnti vegetative equivale a stimolarne i flussi, ascoltarle per ascoltarle o concentrando la propria attenzione su di esse, come alcune pratiche orientali indicano, equivale a cortocircuitarne gli effetti, con il risultato che l'individuo, anziché espandersi, assume un moto emotivamente circolare nel tentativo di trovare pace e serenità mentre aspetta la sua dissoluzione. Cioè le correnti vegetative fanno crescere l'individuo, però affinché l'individuo cresca deve affrontare le contraddizioni della vita. Se io mi metto ad ascoltare le correnti vegetative tante per ascoltarle, muoio ascoltando le correnti vegetative, però mentre muoio ascoltando le correnti vegetative uccido il mio corpo luminoso. Tanto per essere chiari, spero di essere chiari. Ascoltare le correnti vegetative senza fare delle correnti vegetative il fine della nostra esistenza. Solo in questo modo queste fungono da richiamo ai lini di tensione e attraverso queste diventiamo parte delle trasformazioni e del divenire dell'universo. Questo è il pezzo delle correnti vegetative nel Crogiolo Stragone nei quattro canti del mondo. La prossima volta nei quattro canti del mondo metteremo il punto ascoltare il mondo attorno a noi. E io ho già preparato il crogiolo del male, è già stato abbastanza corretto, ci sono ancora degli errori. Quando avrò corretto del tutto lo darò anche quello all'istituto per fare l'edizione economica. E il crogiolo stregone nei quattro canti del mondo sono a metà della correzione, per cui dovrò
Sì.
per un po' di tempo fare del crogiolo stregone faremo un tutto uno, anche se c'è da cosa precisare, non è che si siano finiti i discorsi sul crogiolo stregone, perché ogni elemento del crogiolo stregone è un'espressione di un insieme di divini, per cui là ce n'è da dire a uffa, ci sarebbe tutta la ricerca della
Sì,
mitologia e
ma
tutto il resto.
difatti tutto quello che noi diciamo non chiude mai delle porte, non crea mai dei muri, ma apre sempre dei nuovi varchi, delle nuove prospettive, dei nuovi orizzonti.
E ogni elemento del crogiolo è un crogiolo a sua volta.
Esatto, di
Per cui
conseguenza
là c'è un lavoro folle
c'è
da
una continua
fare.
apertura, cioè nel senso che col paganesimo non esiste la possibilità di creare un confine, un limite, un muro incredibilmente invalicabile. Non si può stabilire, non si può numerare, mettere dei comandamenti o mettere una numerazione alle divinità, agli eventi, ai fatti. Esiste la necessità che esistano sempre nuovi fatti, sempre nuovi momenti, cioè sempre nuove circostanze. E di conseguenza questo qua, appunto, il politeismo offre la possibilità di uscire da qualsiasi schema e offre la possibilità di scardinare qualsiasi schema. Il discorso che facevamo appunto all'inizio presentando il numero speciale del bollettino dell'istituto in cui c'è un lungo accenno ad Alain Danielou. È proprio questo, perché Alain Danielou ci insegna chiaramente che esiste la possibilità e la necessità che l'uomo sia sempre il motore di qualsiasi ricerca. E questa sua ricerca non è svincolata o priva di valore, ha un valore perché il solo agire determina la manifestazione di nuove divinità. E di conseguenza questo permette all'uomo di entrare in contatto con quello che lo circonda, cioè non separarlo, ma appunto a portarlo sempre in contatto con la realtà, non mai separarlo, estraniarlo o portarlo al di fuori di concetti astrusi, falsi, inesistenti. Questo, diciamo, è lo scopo fondamentale in cui noi ci prefiggiamo di realizzare e di comunicare, non certo qualcosa di particolare. Difatti, anche su questo numero del bollettino, noi pubblichiamo di un autore francese, di Artaud, la lettera contro la Cabala, cioè proprio perché c'è sempre la riduzione, noi abbiamo la Cabala come concezione numerica, sempre questa concezione, diciamo, medio-orientale in negativo, di considerare tutto quanto sempre limitato da poter contare, da poter modificare. Proseguendo sulla presentazione del bollettino, a parte appunto i numerosi articoli di Pietro Trevisan sul politeismo e letteratura, che sono troppo densi per poterli sintetizzare in una piccola recensione, c'è uno scritto di un'autrice francese inedito in Italia, che è Maria Dena Glosca, che è un piccolo contributo alla conoscenza di questa autrice troppo poco considerata e male giudicata dai cattolici. C'è una bella leggenda che abbiamo pubblicato, era uscita solo negli anni 50, che si chiama I Pagani del Monte Faloria ed è un racconto leggendario che gira sulle nostre, sulle Dolomiti di una città, di una piccola società pagana che vive intorno a certi concetti e pur essendo una leggenda, pur essendo un racconto, è molto denso di significato proprio perché dà delle informazioni su cosa sono i pagani e su cosa appunto gli permette di essere e come questo gli permette di vivere. Pubblichiamo anche uno scritto un po' particolare, forse un po' datato perché è del 1895 di Gabriele D'Annunzio, in cui appunto si chiama Le parole di Farsalia ed è un piccolo accenno alla situazione troppo clericale dell'Italia. Noi non siamo anticlericali perché appunto questo non ci è necessario. Però noi notiamo che questa situazione di dominio clericale è molto forte, al di là delle valutazioni di tipo religioso che facciamo noi. Facciamo un esempio: noi siamo in settembre, è stato il 20 settembre, è una festa nazionale, la presa di Roma, la bacia di Porta Pia, finalmente il Papa viene cacciato dal potere temporale e l'Italia diventa un paese unito. Al di là delle considerazioni che uno può fare sul risorgimento, che non vogliamo fare, non siamo storici o non vogliamo commentarle, però è un fatto significativo in cui un'unità del paese è stata raggiunta. Benissimo, questa festa, siccome dava fastidio ai cattolici in quanto era la distruzione dell'ultima vestigia del potere temporale, è sparita come festeggiamento, cioè neanche se ne parla, neanche viene più accennato, cioè non c'è la festa, ma non c'è neanche il ricordo, ci sono altre feste che vengono ricordate. Basta pensare al 4 novembre, che fu il macello di 650.000 italiani, senza contare gli invalidi, i feriti, in cui molta gente morì per nulla, che viene ricordata il 4 novembre con grandi manifestazioni nelle televisioni e così via, in cui i generali si divertivano a macellare i soldati, a ucciderli, a mandarli. Sì, che poi tra l'altro si disse che i soldati per una settimana festeggiarono la morte.
Ci furono anche non so quante decine di migliaia, parlo appunto di 600.000, se hai l'idea, però mi sembra un po' eccessivo, però non lo so.
650.000 morti?
Di persone, no, ma persone che si spararono nelle mani, nei piedi e fucilate perché si rifiutavano di guerra.
La famosa decimazione esisteva, cioè nel senso reparti che si rifiutavano di combattere e uno ogni 10 veniva fucilato finché il reparto decideva di andare a farsi massacrare con gli assalti all'Arma Bianca. Eppure questa festa nessuno la tocca, nessuno, cioè non vogliamo aprire una polemica politica o polemica storica, però questa è una festa che viene considerata. Sì, cioè, ma comunque c'è. Sì, sì, no, ma infatti, ma io faccio un discorso, dico, cioè, come si festeggia il 4 novembre, si poteva benissimo festeggiare il 20 settembre, solo che logicamente il 20 settembre dà fastidio al Papa, dà fastidio alla Chiesa, dà fastidio ai cattolici, e di conseguenza, obbedendo a questo, questo succede. Allora, per questo abbiamo voluto pubblicare questo articolo un po' anticlericale di annuncio, anche perché non è che un argomento del genere sia un argomento che sia il passato. Io ho preso ad esempio la stampa del 23 settembre del 98, perciò non tanti giorni fa, siamo soltanto il 24, ieri, e c'è un uomo politico che aderisce a un partito che si richiamava ai principi teorici del risorgimento, perciò anticlericale, e dice: non voglio fare nomi perché poi la gente potrebbe anche capire che voglio fare una polemica partitica, però dice, fa, troppi petti nel partito. Il partito a cui avevo aderito era un partito che si dichiarava un partito liberale. Vabbè, io non sono per il liberalismo economico, lo sottolineo, lo dico tranquillamente. Cioè, come concezione economica il liberalismo non mi appartiene, però la tradizione liberale del pensiero ha dato un certo fumo di libertà all'Italia, ha cercato di svecchiare da quanto era del potere cattolico. Eppure questo partito adesso è disposto a diventare un partito di preti, a difendere la Chiesa cattolica, pur richiamandosi a valori liberali. E questo significa chiaramente che al papato, alla Chiesa cattolica, tutto verrà dato, compresa anche la scuola, in cui tanto insistono. Ma logicamente, ricordiamo bene che questi piccoli passi non vengono concepiti dalla Chiesa cattolica come un qualcosa di secondario, ma come qualcosa di significativo, cioè nel senso che cominciano a prendere gli spazi che sono i più deboli, i più sensibili, dove ci può essere meno resistenza. Una volta che si è introdotto questo principio, questa possibilità, da questo spazio, questa testa di ponte, come potremmo chiamare in termini militari, si fa l'arco, ci si fa spazio, sono in questi nuovi territori, si impongono le leggi. E infatti noi cosa prendiamo? Prendiamo che appunto, allora, dalla politica, diciamo, noi abbiamo questa 23 settembre, che un laico dice, fa, troppi petti nel partito, il nostro partito è troppo legato alle posizioni cattoliche, prenderà le posizioni a favore della Chiesa cattolica per quanto riguarda la Chiesa, per quanto riguarda la scuola, per quanto andrà a riguardare poi il discorso delle coppie di fatto, per quanto riguarderà poi la procreazione assistita e così via, in che alla fine creeremo un discorso di integralismo cattolico dominante. Ma questo qua è poco, perché se noi prendiamo ad esempio il 7 settembre, è stata famosa la scomunica del Papa degli oroscopi. Io non credo moltissimo nell'astrologia, vabbè, d'accordo, però penso che sia meno nocivo per uno che si faccia l'oroscopo che uno che vada a messa. Cioè,
il Papa contro l'oroscopo, gli astri sono parte del creato, gli risponde l'astrologa.
Sì, no.
Noi siamo cattolici anche noi altri, cioè, anche noi vi diamo una mano a fregare i gonzi, no?
Sì, sì.
Chi ce l'hai con noi?
Sì, sì, no, ma infatti il lunedì 7 settembre dice, fa, fra virgolette, fa, le previsioni magiche non servono, affidatevi alla preghiera. Sì. Ma questo qua è significativo, cioè Certo che la preghiera dà meno risposte di un oroscopo, soprattutto la preghiera a un Dio cristiano che non c'è, che non esiste e che non è mai esistito. E di conseguenza però questo serve perché logicamente se tu dai la possibilità alle persone, in sostanza, di poter cercare di capire la loro vita con uno strumento che poi è uno strumento inadeguato come l'astrologia, però la persona che si trova la sua via, che si trova la sua risposta, alla fine uno diventa bravo e dice oh, mi faccio i miei oroscopi. E di conseguenza sta nelle sue capacità crearsi l'oroscopo, illudersi, però è sempre lui che lo determina, è sempre lui che lo può fare. E logicamente introdurre questo principio nelle persone significa dire alle persone guardate che avete le capacità di conoscere la vostra vita, di determinare la vostra vita, e questo appartiene a voi. Di conseguenza uno che andrà a credere nell'astrologia farà di tutto per usare certi colori, ma non è un certo nocivo come credere nel Gesù di Nazareth o nel Dio dei cristiani. Uno che dirà io non vado d'accordo con le persone di un certo segno, cercherà di frequentarne altre e con certe persone che saranno solo del loro segno o del segno che sarà amico, solo persone del suo segno sarà più gentile. Questo è meno nocivo che credere in Gesù Cristo, nei 10 comandamenti, nel Papa. E questo certo non sta bene, ma anche perché gli attacchi così semplici non sono attacchi del tutto inutili per la Chiesa Cattolica. Diventano sempre un discorso di dominio, sempre un discorso di dominazione, sempre proprio un discorso di dire introduco questo valore, questo principio, che io posso vietare, che è giusto vietare. E poi il passo successivo saranno delle leggi sempre più severe, più dure. E io difatti ho voluto affiancare questo articolo in cui diceva che il Papa contestava l'astrologia con un libro della Margaret Murray, che è un'autrice inglese che ha studiato la stregoneria. E nel suo libro, Le streghe nell'Europa occidentale, le riporta alcuni testi di basi che hanno creato lo spirito dell'Inquisizione. Esempio, un testo di confessionale penitenziale diceva fa proibizione di offerte ai diavoli, stregoneria, divinazioni con pratiche pagane, voti dati, sciolti o confermati a fonti e pietre o vicino agli alberi, divieto di raccogliere erbi con incantesimi, eccetto che con preghiere cristiane. E questo può sembrare una cavolata, però già il fatto di dover raccogliere delle erbe, i cristiani lo vietavano, e da questo è nato il principio dell'Inquisizione, da questo sono partite migliaia di persone che sono state appunto uccise, bruciate soltanto perché credevano in cosa? Perché volevano il diritto di andare a raccogliere con gli incantesimi che loro ritenevano giusti delle erbe.
Le telefonate sono aperte se qualcuno vuole telefonare, se qualcuno vuole insultare e non c'è nessun problema. Naturalmente se telefono alcune persone mi riservo di buttare giù il telefono. Niente, vabbè, andiamo avanti. Solo un particolare, Francesco, poi va avanti. Questa sera io parlerò un po' di stregoneria pratica, cioè il crogiolo dello stregone lo metterò in alcuni episodi specifici che sono accaduti in questi ultimi tempi e spiegherò una cosa, visto che anche Francesco l'ha accennata prima, qual è il nemico della stregoneria del paganesimo. Il nemico della stregoneria del paganesimo solo in parte è il cattolicesimo, cioè sì. È solo un nemico contingente in realtà.
È il più grosso che c'è adesso.
Sì, il più immediato. In realtà le cose sono un po' più complesse. Sì. E questa sera, nell'ora di questa sera, farò questa esposizione. Vai avanti tranquillo Francesco, finché
sì.
Nessuno telefono.
Ecco, beh, io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700, perché chi vuole intervenire, andare in diretta, se vuole approfondire certe tematiche.
È 049 700 838, sono due numeri.
Ecco, e ora appunto proseguendo su questo discorso, riporta ad esempio altre leggi proclamate nel 901, dice fa, chi viola ad esempio la religione cristiana.
Sì? Sì, chi parla?
Sono Marco, ascolta, volevo solo sapere stasera che ora è la trasmissione.
È stasera alle ore 19.
Prego?
Alle ore 19.
Ti ringrazio.
Prego, ciao.
Ciao.
E appunto citava anche un'altra legge dei sacerdoti in cui diceva fa tutti dobbiamo amare e venerare un unico Dio, professare un solo cristianesimo e rinnegare ogni paganesimo. Questa è veramente l'affermazione chiara, cioè che della dominazione, della volontà di dominare, di controllare e di imporre, perché ad esempio un pagano non dirà mai a un altro pagano fa non devi coltivare i tuoi desideri, le tue passioni, purché rientrino ad esempio in una comunità in certi valori. Perché trova naturale che vengano rispettati i valori delle persone. Questo qua per i cristiani non può esistere, di conseguenza loro passano da questo e sono disposti appunto a tutto pur di imporre la loro violenza, la loro affermazione. Ma proseguiamo sempre in questo caso, diciamo, di questo aggancio col passato, col moderno. Noi abbiamo il caso del giubileo, in cui tutti quanti sono tranquilli, in cui tutti quanti stanno a far festa, in cui si stanno spendendo migliaia di miliardi, e si è disposti a tutto. E in agosto, con le ferie, c'è stata una polemica. Il duce di Roma, Rutelli, governatore per il giubileo, vice del Papa, e ha fatto delle polemiche col sovrintendente alle belle arti. Il sovrintendente alle belle arti gli ha risposto, io non sono il signor No, tutelo solo la Roma antica. E lui ha detto, se io ho una funzione in cui il patrimonio che appartiene allo Stato, che è l'antichità, che sono i reperti archeologici, io non posso permettere che vengano distrutti. Di conseguenza, se tu vuoi fare delle cose avventate per creare un sottopassaggio per i fedeli, io non posso permettere questo, perché il dovere mio è quello di tutelare il territorio, di tutelare dei beni che appartengono allo Stato, che poi non sono solo beni che appartengono allo Stato, sono valori che appartengono alla civiltà. E di conseguenza, io non posso dirti questo. Eppure, questa persona che fa il suo dovere di mantenere, di difendere qualcosa, che un patrimonio culturale non indifferente, è attaccato pesantemente sui giornali, viene accusato di non volere il giubileo, e poi dice io non sono contro il giubileo, faccio solo la mia funzione per cui sono pagato e cui lo Stato vorrebbe che facessi, di difendere i beni che appartengono allo Stato. E solo per questo, perché fa il suo dovere, viene attaccato da chi come Rutelli appartiene appunto al partito appunto a favore del giubileo. Facciamo un piccolo inciso senza aprire polemiche. Rutelli, sindaco di Roma, era un militante del Partito Radicale, ha fatto le campagne per l'aborto, per il divorzio. No, era di Verdi e Arcobaleno, sì. Però prima di Verdi e Arcobaleno era un radicale, perché i Verdi e Arcobaleno sono stati creati ad hoc del Partito Radicale. Bene, lui faceva delle campagne a libertà, ha fatto la campagna per il divorzio, ha fatto la campagna per l'aborto, era laico. Quando è stato eletto sindaco di Roma, la prima cosa che ha fatto è andato a rendere l'inchino al Papa. E quando è stato nominato responsabile del giubileo, subito si è sposato in chiesa, perché si è sposato solo con rito civile. Cioè, a questo punto si può vedere come questo avviene. E la chiesa non ha avuto nessun problema a trovare una nuova pecorella che rinunciasse al suo passato, e pur di poter spendere migliaia di miliardi e anche in opere inutili. Questo non è per fare una polemica politica, ma è per indicare come la Chiesa Cattolica utilizzi qualsiasi strumento e sia disposta a tutto, anche da una persona che era lontanissima, che ha fatto delle campagne contro di lei, pur di poter avere di nuovo potere e poter spendere i soldi degli italiani, ma spendere i soldi degli italiani non solo per un discorso economico, ma anche per un discorso chiaramente di dominio. E questo non c'è solo in questo. E noi sentiamo parlare, ad esempio, di riforme delle pensioni, di problemi per i pensionati, i soldi che vengono tolti. Bene. Allora, colleghiamo questo discorso. Io mi sono trovato un vecchio ritaglio dell'11 dicembre 97. E allora, cosa succede? Il fondo pensione del clero, gestito dall'INPS, raggiungerà il 31 dicembre 98 un disavanzo di 2.855 miliardi. E questo perché non c'è proporzione tra entrate e uscite. Testuale, Corriere della Sera dell'11 dicembre 97. Benissimo. E qualcuno ha proposto con una certa intelligenza, ha detto, visto che l'INPS, che è lo Stato, si deve sopperire i soldi per le pensioni ai preti, e visto che ogni anno noi incassiamo un quinto di quello che spendiamo per i preti, cioè l'INPS, che è per difendere le pensioni di tutti, incassa un quinto di quello che spende per le pensioni dei preti, questo per ogni anno. Perché non andiamo a riequilibrare queste cose con l'8 per mille? Visto che la gente vuole dare l'8 per mille alla Chiesa, bene, lo dia allo Stato che copre i buchi dell'INPS, perché questo tutela. È stato attaccato perché non è possibile che questo avvenga, non è possibile che questo sia, cioè, non è come proposta, perché i soldi si devono gestire i preti, si deve gestire la Chiesa Cattolica, e tutte le altre spese, come il giubileo a 7.000 miliardi, se le deve accollare lo Stato italiano. Lo Stato italiano si accolla ai 7.000 miliardi del giubileo, e si accolla anche al 31 dicembre del 98 2.845 miliardi, bella cifra, per le pensioni dei preti, e nessuno ha niente da ridire. E per quanto riguarda la posizione sempre del dominio clericale in Italia, sì.
Volevo dirti, ma vi siete accorti cosa è diventata la RAI? Io sono atea, quindi, ma io dico che è in mano alla cosa, all'Opus Dei.
Beh sì.
Perché non è possibile. È sempre peggio. Voi cosa ne dite?
Sta sempre più accentuando i programmi religiosi, pseudo-religiosi, sì. E le finzioni religiose. È vero?
Sì, ma di fatti c'è un dominio.
Ciao, ti ringrazio.
Ciao. Sì, è vero, sta sempre più accentuando quelli che sono gli aspetti religiosi delle trasmissioni, e si sta portando verso il giubileo, ma probabilmente con un progetto anche di condizionamento delle persone. Cioè, esiste un progetto preciso di esiste un progetto preciso di condizionare proprio nell'altro microfono, Francesco.
Sì. Questo qua forse è meglio, sì.
Sì, forse va meglio.
Ora uso l'altro microfono.
Sì, c'è un tentativo proprio di condizionare comunque quello che sono i comportamenti delle persone. Purtroppo la Chiesa Cattolica si è accorto questo, cioè lei si era dimenticata, secondo me, la faccenda, cioè che lei andava a condizionare le persone, cioè il fatto di avere il controllo delle scuole, gli asili nido, le scuole elementari, cioè, gli permetteva di condizionare le persone. Aveva talmente perso il ricordo che quando sono caduti i paesi dell'est, lei era convinta che pari pari i paesi dell'est entrassero nella Chiesa Cattolica o comunque nelle chiese cristiane in generale. Questo non è assolutamente avvenuto, e facendo un'analisi di quello che è successo sono accorti che, non avendo avuto la gestione dell'educazione nei paesi dell'est, la gente della religione cattolica, del cristianesimo, non gliene frega niente, e quando vanno a leggere i testi sacri li leggono proprio con attenzione critica. Allora, cos'è che vuole la Chiesa Cattolica? Vuole riprendere in mano il controllo della scuola, vuole avere le proprie scuole, vuole avere i soldi, vuole avere l'istruzione religiosa. E nel far questo vuole spingere tutte quelle che sono la propaganda RAI e TV per riuscire ad aumentare quella che è l'accento religioso delle trasmissioni. Questa è l'operazione, che è un'operazione militare vera e propria.
Sì, ma difatti il controllo che stanno facendo, soprattutto gli attacchi che stanno facendo, ad esempio alla legge anche sull'aborto, cioè, è significativo della necessità di loro di riconquistare degli spazi. Il problema più grosso è che ormai questi attacchi, soprattutto anche sul discorso della scuola, nessuno pensa più di contestarli, perché non esiste nell'orizzonte politico una forza che non sia clericale. Cioè, se la Chiesa chiede qualcosa, avete mai sentito un uomo politico che dica no, questo non ti do? Cito un piccolo esempio, senza voler aprire una polemica, ma un dato di fatto. Quando è scoppiato il caso del Cardinal Giordano a Napoli, ci fu un partito politico che decise di stampare alcune migliaia di cartoline, dicendo ridateci l'8.
Ciao, io vorrei chiederti una cosa. Sono parecchi mesi che ti seguo, però non riesco a capire, diciamo, niente quasi.
È giusto, cioè è regolare, cioè,
ecco, forse può darsi che sia arrivata un po' in ritardo eccetera, però non riesco a capire, cioè, ma quello allora, che tu dici si può rapportare al tempo dei faraoni che adoravano tanti dei?
È sì e no allo stesso tempo, cioè le due cose insieme. Se vuoi ti faccio un piccolo riassunto in qualche minuto per spiegarti il cappello generale.
Senti, poi un'altra cosa volevo dirti, cioè, guarda, la gente che dice che ce l'ha coi preti, eccetera, cose del genere, io ho avuto mio padre che ha fatto 60 anni di sagrestano, e ti posso dire, io ho sempre frequentato lì la parrocchia, eccetera, finché ero bambina, ti posso dire che sono quelli che dicono male che dopo di nascosto, alla sera, eccetera, vanno lì e ci portano i soldi, perché, cioè, a me non sembra, sì, va bene, magari alle volte chiedono qualche cosa, ma non te li vengo a togliere di tasca, capito? I soldi.
Sì.
Ma la gente che glieli porta, cioè, porta anche soldi, perché magari lui poi li investa. Cioè, ecco, io non ce l'avrei tanto per quelle cose lì, perché sono proprio quelli che dicono male che poi vanno lì e si fanno commiserare.
Alcuni sì,
perché a me, questo, per esempio, non sono mai riusciti a condizionarmi.
È un po' più sottile il discorso.
Sì?
Sì, un po' più sottile. Può darsi
che io non ci arrivi?
No, ci arrivi, non è questo, è soltanto l'angolatura con cui si guardano le cose.
Sì, un'altra cosa, poi basta. Ma il primo martedì del prossimo mese,
sì?
Ci sei anche tu?
Sì, ci sono anch'io.
Ah, forse verrò.
Se ti presenti,
sì,
beh,
certo.
Comunque si sa subito chi sono io, perché non c'è problemi.
Sì, beh, basta che senta un po' la voce,
sì,
cercherò di venire.
perché devo un po' approfondire, perché proprio non lo so, dico, sono talmente tanto ignorante che non riesco a capire niente.
È perché stiamo facendo un discorso estremamente complesso, e se non l'hai seguito fin da 2 anni hai perso. Comunque io in pochi minuti cercherò di darti un quadro complessivo che non è esauriente, però ti permette un pochino di centrare il discorso.
Se non hai tempo non importa, ma lo faccio,
per le telefonate lo faccio questo.
Va bene, okay? Ti ringrazio.
Ciao
anche il tuo ospite.
Grazie, ciao. 2 minuti che spieghiamo.
Sì, no, è giusto anche spiegarla.
Allora, noi siamo pagani politeisti, però lavoriamo nel presente per costruire il futuro. Ciò che è alla base del nostro lavoro proviene dal passato, proviene dai faraoni, dalla religione egiziana, dalla religione romana, dalla religione greca, cioè da tutte quelle che sono le religiosità pagane. Perché questo? Perché la nostra convinzione fondamentale è che non esiste una coscienza che crea il mondo, che crea l'universo, ma esiste il presente che attraverso le trasformazioni, attraverso l'assumersi la responsabilità della propria esistenza, va a costruire la coscienza universale. Questo cos'è che comporta? Comporta che praticamente non esiste una volontà creatrice, ma esistono tanti esseri. Scusate, 2 minuti per prima di telefonate che do questa spiegazione breve, 2 minuti solo. Esiste gli esseri presenti, le persone in questo momento, i virus, gli animali, la natura, i pianeti, le galassie, eccetera, che cercano di costruire se stessi, cioè aumentano la propria energia vitale, la propria coscienza, la propria consapevolezza e si costruiscono. Qual è la differenza fra noi e le altre religioni? È che noi siamo convinti che bisogna prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita ogni attimo dell'esistenza, mentre invece per i cristiani tanto ci pensa il padrone, tanto ci pensa il Dio creatore. Questa è la nostra differenza. Cosa succede questo? Succede che nel far questo noi alimentiamo il Dio che cresce dentro di noi, cioè ogni essere vivente nella natura, ma anche ogni essere di energia, ogni essere galattico, la Terra, non è altro che un modo per costruire il Dio che cresce dentro di sé. E la costruzione di questo Dio si relaziona con tutti gli altri dei. Per esempio, l'albero per me è un Dio che cerca di espandersi. Il virus è un Dio che cerca di espandersi. Francesco è un Dio che cerca di espandersi. Con tutto questo noi costruiamo delle relazioni. Perché? Perché se noi riusciamo ad accumulare abbastanza energia vitale, abbastanza potere di essere, riusciamo a fare questo, riusciamo a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo riconoscimento di essere degli dei circondati da tanti dei è sempre stato la base di tutta la storia pagana. Dopo, i nomi con cui definire quel dio, quella forza, quella tensione, può essere Osiris, può essere Giove, può essere Mater Matuta, può essere Maya, può essere Pan, può essere Zeus, può essere Giunone, però questi nomi definiscono delle realtà, definiscono delle forze con cui noi entriamo in rapporto, ma entriamo in rapporto con queste forze solo se noi abbiamo un cammino virtuoso per costruire il Dio dentro di noi. Quello che dicevamo prima è che costruire il Dio che cresce dentro di noi, i cristiani lo conoscono questo concetto, se lo dimenticano, ma loro costruiscono la distruzione del bambino, cioè la distruzione dell'essere umano, cioè mettono in ginocchio i bambini proprio per impedire loro di costruire il Dio che cresce dentro di loro, proprio per impedire loro di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per questo noi mettiamo a punto invece l'arte, un modo per affrontare la vita, che ci consenta di prendere nelle nostre mani la nostra vita, la responsabilità della nostra esistenza e di costruirci noi stessi. Per cui io posso chiamare il cielo, la sua coscienza come atmosfera, posso chiamarla anche come Giove, come Zeus, come voglio. Per cui sono sia il pagano antico, sia il pagano moderno che sta cercando delle spiegazioni, delle basi per costruire il futuro. Poi le altre spiegazioni te le darò quando ci incontriamo. Francesco, vai avanti, se vuoi telefonare.
Sì, sul discorso delle divinità, nel senso che il paganesimo non può essere mai concepito proprio come un qualcosa di statico, cioè non è come nel monoteismo che è arrivato un profeta o che è arrivato un dio o un messia che hanno fatto la cosa. Cioè, nel paganesimo non sono mai esistiti i profeti o i messia.
Senti, mi chiamo Pietro, telefono da Vicenza e sono molto molto contento di sentirvi, anche se vi sento per la prima volta. Ecco, sto registrando anche la vostra trasmissione perché volevo avere un po' di dati in più. Pronto?
Sì, sentiamo.
Sei in diretta anche. Ecco, allora guarda, io sono uno dei pochi in Italia, forse dei pochissimi, che è devoto alla grande Dea Madre. Non sono personalmente pagano come voi, anche se vi rispetto molto. Ho già sentito parlare di voi, ho letto qualche rivista, purtroppo qua a Vicenza non c'è tanta possibilità, del resto anche fra lavoro, famiglia, tutte queste cose, non è che... Ecco, niente, io sono d'accordissimo con quello che avete detto sulla Chiesa Cattolica e sono dell'idea che gruppi come i nostri dovrebbero cercare anche un punto di unione proprio per tenere un qualcosa per resistere contro l'urto che sta facendo la Chiesa Cattolica, perché in effetti la Chiesa Cattolica è un'istituzione estremamente potente ed estremamente pericolosa, specialmente per persone come noi. Io che ho scelto di seguire la Dea Kali, e riconosco in moltissime cose che avete spiegato anche adesso, tanta filosofia dell'induismo, io appartengo alla tradizione tantrica comunque.
E d'altronde noi abbiamo citato a Leon Daniel Lu, che insomma come autore...
Sì. Ecco, guarda, purtroppo sento pochissimo perché c'ho la radio che è un po' bislacca, no? Comunque, ecco, il mio discorso era solo questo, dovremmo cercare magari di tenerci uniti fra di noi, magari di sentirci, tutti i gruppi intendo, non io con voi specificatamente o cosa, tutti questi gruppi qua a carattere gnostico, a carattere politeistico, a carattere di seguaci di altre religioni che non sono troppo conosciuti in Italia, proprio perché effettivamente c'è un condizionamento, un tentare di abbatterci veramente molto cattivo da parte della Chiesa cattolica. Me ne sto accorgendo io, che ho avuto a che fare con dei preti cattolici, anche gente, non il classico prete di campagna, il classico prete di parrocchia, bigotto o cosa, anche gente molto aperta, che però si chiude non appena vede persone come noi. Ecco, io contro i cristiani non ho nulla specificatamente, anche se ti dico non mi interessa nulla di loro, perché ormai ho quasi completamente chiuso, a parte qualche principio che abbiamo in comune, ecco, tipo il rispetto verso le creature più deboli. Però la mia idea è che in effetti stiano cercando di prendere un potere come quello che avevano durante l'Italia fascista, se non anche prima. Ecco, senza parlare di politica, perché sono politico, quindi non è solo per portare... Ecco, se magari durante la trasmissione ci date qualche dato, qualche numero telefonico o cosa, sì, che così possa...
Appena te li do immediatamente.
Va bene, anche ti ringrazio, metto giù perché magari ci sono anche altri. Ciao e tanti auguri, siete veramente molto molto in gamba. Ciao ragazzi, ciao.
Questo discorso qua che fa è un discorso logico e noi lo accettiamo, ci
sta benissimo. Ma infatti...
Anche il discorso di cercare di mettere insieme tutte quelle forze che magari non... Ricordatevi sempre che il paganesimo è percezione soggettiva della vita. Cioè, esistono tanti paganesimi quanti sono le singole persone. Perché questo? Perché la percezione non può essere omogenea, cioè non si può... costringere a una verità della percezione e nello stesso tempo non può neanche costringersi una verità nella descrizione. Per esempio, prendete l'esempio, il PAM di Francesco e l'anticristo mio sono due percezioni della vita che sono abbastanza diverse, però nello stesso tempo hanno anche molti punti in comune.
Sì, non sono antitetiche.
Per cui va benissimo, cioè con tutti quelli che hanno questo tipo di visioni, questo tipo di percezioni, noi siamo disponibilissimi a aver contatti, a discutere, a parlare, a trovare, a vedere cosa
anche perché non abbiamo nulla da nascondere,
cose, anche perché siamo persone pubbliche. Speriamo che il nostro amico sia arrivato a prendersi carta e penna. Gli do il mio indirizzo. Intanto io mi chiamo Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia. Mi trovo sull'elenco telefonico e non c'è problema. Ti do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Ti do anche il numero di telefonino dell'istituto, se vuoi lasciare qualche messaggio, funziona sempre la segreteria, comunque essenzialmente, ed è 0338 39 10 727. Ripeto anche per tutti gli altri che vogliono mettersi in contatto o avere discussioni, io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera e Venezia naturalmente. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza e il telefonino è 0338 39 10 727. Un altro recapito che può essere utilizzato per incontri o altre cose è la libreria Sottomondo di Treviso. La libreria Sottomondo di Treviso è in via Tolpada 11 a Treviso. e il numero di telefono è 04 22 54 04 09. C'è da aggiungere qualcosa, Francesco?
Sì, beh, ecco, io volevo ricollegarmi un attimino all'ultimo intervento dell'ascoltatore, visto che lui ha un riferimento appunto più verso le divinità dell'India.
Pronto?
E appunto, probabilmente l'autore, appunto, l'ascoltatore...
Pronto?
Sì, pronto?
Parla famiglia Pedini?
No, ho sbagliato il numero, salve.
E appunto l'ascoltatore conosceva la lenda Nilu, in cui appunto noi pubblichiamo diversi argomenti, diversi scritti sul sull'ultimo numero del bollettino. Bene, a lei Danielu si era anche appunto posto il problema dell'esistenza della violenza e cercava appunto di introdurre la violenza non come qualcosa di esterno, come fanno i cristiani attribuendolo a Satra, ma che andava considerato all'interno di un'economia dell'esistente. Solo per questa considerazione, l'Avvenire, che è il giornale della CEI, quando ci fu il caso dei sassi della cavalcavia di Cortona, arrivò a scrivere che dietro l'ideologia del genere poteva esistere il riferimento al pensiero di Alain Danielou. Ecco. Il libro di Alain Danielou, Shiva Dioniso, è stato poco letto in Italia. Si preferisce leggere quelle porcherie che sono la Bibbia, il Nuovo Testamento e altre cazzate varie, cioè tutta spazzatura. E però nessuno che l'ha letto aveva mai pensato di andare a lanciare i sassi del cavalcavia. Pur dicendo che appunto, cioè, beh, se ci passava il Papa io avrei avuto la tentazione di...
No, io no, però me ne guarderei bene, anzi se passa il Papa mi allontano. Comunque, perché non ci siano sospetti. Cioè,
è una battuta, cioè, non è una cosa seria, insomma, è una battuta, però nessuno che approfondisce queste tematiche arriverebbe a una violenza del genere così gratuita, senza copriva di senso, ed è assolutamente inutile. E tra l'altro sarebbe il primo a dire questa è una violenza da stupidi. Loro, pur di denigrare, pur di giocare sulla poca conoscenza delle persone, pur di sfruttare l'occasione di colpire un pensatore che aveva dato dei riferimenti sostanziali, che criticava alla base il monoteismo, e basta pensare che quando morì Alain Danielou nel 1994, la stampa uscì col titolo di se fa «È morto una persona a cui tutta la sua vita è stata dedicata alla lotta contro il monoteismo». Lui non lottò contro il monoteismo, lui affermò il politeismo e solo perché fece questa affermazione, la sua vita fu dedicata a questo, fu attaccato. E ancora adesso, pur essendo poco conosciuto in Italia, pur avendo una conoscenza marginale, non si sfrutta ogni occasione di poter abbinare qualcosa di negativo a questo pensatore. E questo è un gioco veramente sporco, perché appunto non è che esistano in Italia, a parte noi e altri pochi gruppi che conoscono quel pensiero dell'Alain Danielou. Però la Chiesa Cattolica si rende conto di chi può essere veramente pericoloso, ma non per quello che può proporre, ma per quello che ha realizzato, per quello che ha dimostrato, per quello che ha creato con la propria vita. Cioè, il pericolo del monoteismo non è tanto l'affermazione di quello che uno può fare, ma quanto può costruire al di là del Dio dei cristiani. Perché questo loro possono fare, cioè questo è la loro pericolosità. Perché i cristiani sono sempre disposti, per chi crede in Dio, sono sempre disposti ad accettarli, a discutere, a fare qualsiasi cosa, perché conoscendo ed accettando il Dio dei cristiani o il Dio dei monoteisti, sei sempre sottomesso a loro e prima o poi ti fregheranno, sarai fregato. E di conseguenza loro sono disposti, quando tu gli dici il vostro Dio non esiste, perché il Dio dei cristiani non esiste, non c'è. Esiste qualcos'altro che loro hanno camuffato come Dio. Esistono degli spiriti, delle divinità.
Esistono delle tensioni.
Sì, esiste, cioè, e loro molto ovviamente l'hanno incanalato perché così possono meglio dominare. Benissimo, quando tu dici il vostro Dio non esiste, la vostra religione è una menzogna ed è uno sfruttamento ed è una truffa, ed è un'illusione ed è la menzogna assoluta, perché proprio in questo caso che noi non crediamo nell'assoluto è il primo caso di menzogna assoluta, di menzogna totalitaria, di menzogna globale, cioè della più grossa affermazione incredibile che si possa essere.
La più grossa truffa della storia.
Esatto. Allora, quando tu dici questo, loro non sono più disposti, anche il prete più disponibile immediatamente diventa il peggiore inquisitore.
Beh, ti ricordi Raoni, un capo indio, no? Quando sì. Dal Papa, disse al Papa, i miei dei dicono al tuo Dio di tirarsi via i missionari dall'Amazzonia. Mm. E il Papa si è girato in modo scostante e arrogante per andarsene via, cioè in piena udienza. Questo per dire chiarati di atteggiamento. Chiaramente Wojtyla è un essere squallido, cioè è un essere corrotto che va alla ricerca solo di ammazzare chi non si può difendere. Però questo episodio chiarisce qual è il reale atteggiamento. Cioè, chiaramente non poteva prenderlo e bruciarlo vivo, perché sono stati qualche centinaio d'anni di storia. però l'atteggiamento diceva questo, cioè se tu
i rapporti di forza non lo permettono adesso.
Non lo permettono adesso, no. Però se un giorno i rapporti di forza lo permetterebbero, i roghi si riaccenderebbero, ricordatelo bene. Cioè il tentativo della Chiesa Cattolica di perdonare Galileo, cioè Galileo aveva ragione, la Chiesa Cattolica aveva torto marcio, e chi ha torto marcio perdona chi ha ragione. Cioè, non so se vi rendete conto della puttanata della cosa. Comunque, questo atteggiamento dice che io comunque avevo il diritto di ammazzarti, per cui io ti perdono perché io avevo il diritto di ammazzarti. Cioè, domani succede la stessa cosa e viene fuori la stessa cosa. Cioè, il dogma è sempre presente, cioè la legge divina è sempre presente, l'ordine di Dio è sempre presente. Per cui quando i rapporti di forza varieranno, vi ricordate, il passo di Nazareth dice agli apostoli, andate 2 a 2, se qualcuno non vi vuole, dice che dite cazzate, voi sbattete la polvere dai sandali e andatevene via. Questo dice più o meno i Vangeli, recito a memoria. Bene. Questa è l'indicazione del pazzo di Nazar che si tradurrà quando i rapporti di forza saranno opportuni a mettete sul rogo tutti quelli che vi disprezzano. Questo è il senso dell'insegnamento.
Sì, ma difatti appunto, ma anche loro non è che poi esista la richiesta di perdono, è una campagna pubblicitaria intorno alla necessità di mercato, cioè nel senso che in questa maniera loro possono permettersi di fare qualcosa di nuovo, cioè possono di ripetere, camuffano il passato.
Perdonano Galileo, perdonano quest'altro per riabilitare Torquemada, perché sì, questo è infatti, il gioco che è
sì,
reale.
Ma poi tra l'altro, come nel caso dell'antisemitismo, che la Chiesa è stata antisemita, loro non dicono che sono stati antisemiti, che loro hanno un dolore perché hanno permesso che altri lo fossero, ma chi erano questi altri che erano antisemiti? Erano loro stessi, però loro non sono responsabili, la Chiesa non ha parte, il Dio non è Dio che ha generato questa cosa, no, è che loro sono stati troppo condiscendenti, hanno lasciato correre, non hanno colpe, non hanno responsabilità, hanno lasciato correre, cioè esiste un'astuzia, cioè loro proprio non credono in quello che dicono, lo fanno per necessità, lo fanno per un adeguamento al momento, alla circostanza.
Un altro numero, arrivederci.
Sì, di conseguenza è soltanto appunto un adeguamento a una situazione temporanea, cioè nel senso che è una trovata pubblicitaria del momento, quando le cose saranno diverse la pubblicità si cambierà, cioè è uno strumento che viene usato in questo momento, ma il problema appunto che sussiste non è solo con diciamo, l'integralismo di tipo cattolico, ma esiste anche l'integralismo di tipo musulmano ed ebraico, basta pensare che in Israele, pur essendo partiti da una società di tipo laico, ci sono i fondamentalisti ebrei che chiedono, ad esempio, gli autobus divisi per gli uomini e le donne. Cioè, questo avviene. Basta pensare, ad esempio, allo scandalo che succede per altre cose. Cioè,
parlerò questa sera dei nemici della stregoneria del paganesimo. Accenerò alla sequenza cattolici, religione monoteista, pulsione di morte, energia neutra. Cercherò di essere abbastanza chiaro per far capire cosa abbiamo di fronte,
ecco,
cosa abbiamo di fronte.
Poi
noi.
Ecco una cosa curiosa che dicono appunto gli ebrei non facevano proseliti, non facevano pubblicità, non facevano campagna pubblicità a loro favore, che è un dato considerato di fatto. Io l'ho trovato smentito. Per puro caso ho recuperato di un prete tra l'altro, che Alfred Lois, un francese, si chiama La religione di Israele. Questo libro ha avuto una grande sfortuna, è stato stampato nel maggio del 45, il che si può pensare, cioè, che non abbia avuto una grande diffusione in Italia. Io per puro caso l'ho recuperato. Questo qua è un prete che è stato scomunicato, è stato messo all'indice, i suoi libri sono stati distrutti, cancellati, cioè tutto quello che si poteva fare, pur essendo lui un prete, pur reputandosi cristiano, perché aveva fatto con questo libro un'analisi della religione di Israele e diceva appunto, anche lui sosteneva che Gesù Cristo, e qua parla, leggo l'introduzione. La condanna dell'opera di Lois da parte dell'autorità religiosa era inevitabile. La critica razionalista che tutta la pervade lo spingeva ad affermazioni della massima gravità circa i fondamenti stessi della Chiesa. Nella sua critica egli arrivava ad affermare che Gesù deve considerarsi un epigono del movimento apocalittico giudaico e non un maestro di una nuova dottrina, né il fondatore di una nuova religione. Effettivamente il messianismo ebraico ha capito questo. Bene, l'autore fa un'affermazione e dice: gli ebrei avevano fatto sostanzialmente delle campagne di proseliti messianiche verso gli altri popoli, però il paganesimo era talmente forte che la loro capacità di conversione si limitò a gruppi molto limitati, di conseguenza rimase l'ebraismo una religione legata al popolo ebraico. Che loro riuscirono a convertire altri popoli, questo è vero, perché non tutti sanno che ad esempio, secondo alcuni storici come Koestler, sostiene che gli ebrei non esistono più, ma che quello che noi consideriamo ebrei sono i casari convertiti all'ebraismo. Ci furono degli stati addirittura di nella Russia del meridionale di popolazioni convertite all'ebraismo, cioè anche gli ebrei facevano proselitismo. Però nel momento in cui loro trovano la massima resistenza da parte dei pagani, non la resistenza violenta, ma la resistenza della logica, dell'intelligenza, della vita, nel confronto dei loro principi assurdi, delle loro follie monoteistiche, loro si ritirarono e cercarono di mantenere la loro identità. E questo lo fecero, cioè di conseguenza il monoteismo ebraico, l'integralismo ebraico, è stato sconfitto dalla capacità degli altri popoli di percepire la follia che c'era dietro del monoteismo. Però noi abbiamo, ad esempio, abbiamo il monoteismo, ad esempio, di tipo islamico, e anche quello, vediamo la situazione come ci troviamo, cioè l'Algeria non è a migliaia di chilometri distante da noi, non è centinaia di secoli, centinaia di anni lontano da noi, è una cosa che avviene tutto quanto adesso, avviene adesso, eppure non vediamo la mobilitazione che c'è dei cattolici per questo fatto. Abbiamo la mobilitazione dei cattolici contro l'aborto, ma non abbiamo la mobilitazione dei cattolici contro i musulmani dell'Algeria che sgozzano le persone.
E questo l'abbiamo già detto anche con i talebani, cioè il Papa non ha mai tirato fuori una parola.
Sì.
In Spagna hanno fatto una lotta contro l'aborto che è stata pazzesca fino all'ultimo voto, a manifestazioni a botte.
Però loro non si permettono assolutamente di contestare una simile affermazione, perché non vogliono entrare in contrasto. Ecco, poi la responsabilità dell'integralismo è anche un... qua saremo da evitare i discorsi politici. Esiste anche una responsabilità politica dell'integralismo, cioè nel senso che esistono potenze coloniali, chiamiamole con il loro nome gli Stati Uniti, in cui hanno l'interesse che il fondamentalismo islamico si diffonda. Ecco, noi sentiamo parlare tanto di talebani, benissimo. Notizia di oggi, i talebani hanno firmato un accordo per 240 milioni di dollari con una società americana per la realizzazione delle telecomunicazioni, di un impianto di telecomunicazioni. Benissimo, poi dice, ma è una cosa secondaria, le telecomunicazioni sono...
È una garanzia contro gli attacchi dell'Iran.
Sì, no, ma non è questo. Io voglio ricordare che in Cile, quando ci fu il tentativo di nazionalizzare gli impianti telefonici, ci fu il golpe.
Ah, l'AIT, sì, finanziava il golpe contro l'Ende, sì.
Sì, sì, era più di 30 anni fa quasi. Cioè, e allora i telefoni non avevano l'importanza che hanno adesso.
A quei tempi il golpe dall'United Front in America Latina erano all'ordine del giorno.
Sì, però il fatto stesso che in un'epoca così contemporanea in cui le telecomunicazioni sono fondamentali, un paese così integralista come l'Afghanistan, con i talebani, firma un accordo con una società americana per 240 milioni di dollari per creare una rete telefonica, significa che il governo è ripetuto funzionale, sicuro, anche perché hanno la concessione per 15 anni. Cioè, io non penso che una società vada a investire...
Hanno la protezione degli Stati Uniti dai rogne che possono arrivare dall'Iran, sì, no? Perché l'Iran e il Pakistan fra sciiti e sunniti si stanno un po' scannando.
Sì, difatti che esista anche l'accordo, che è un accordo fondamentale tra l'Islam integralista e l'Islam e gli Stati Uniti, come potere pornopuritano del mondo, perché sono dei pornopuritani, d'altronde del loro riferimento massimo è la Bibbia, e l'abbiamo avuto anche di sfuggita, io l'ho visto soltanto una minima parte, è stata una trasmissione fatta di Pinocchio fatta dall'Algeria, è intervenuto una donna, un laico, che è un rappresentante in Parlamento, in francese, e l'hanno tradotto così e l'hanno dato un poco spazio, in cui diceva ci sarebbe anche da chiarire il perché l'Islam si diffonde, lei fa perché fa da battistrada dal partito americano in Africa. Di conseguenza permette alle multinazionali di creare dei nuovi mercati, di sfruttare di nuovo la gente. Di conseguenza l'Islam non viene combattuto. E questo è stato affermato da chi vive la situazione dell'Islam, della tensione. Però questa è ad esempio una situazione che nessuno ha dato spazio, dato un'informazione, l'ha ripetuta. E in più dopo, questa era una senatrice del Parlamento algerino, ha fatto un'affermazione storica, ha detto il fondamentalismo islamico è stato fomentato all'inizio degli anni 20, in Egitto, diceva, soprattutto per la necessità di combattere i partiti laici che lottavano per l'indipendenza. Gli inglesi, per mantenere il potere, il controllo del canale di Suez, combattere i partiti laici, cioè che non erano fedeli alla tradizione musulmana, ma avevano un riferimento politico e volevano l'indipendenza del paese dall'Inghilterra, per combattere chi voleva l'indipendenza, hanno fomentato l'integralismo. Basta pensare che, ad esempio, secondo alcuni documenti che sono usciti dai servizi segreti inglesi dell'MI5, l'MI5 aveva previsto come tentativo di dominio per sfondare la parte meridionale dell'Unione Sovietica, lo sviluppo dell'integralismo islamico.
Ah, guarda, qui c'è un altro documento della Repubblica pubblicato il 16/9/1998 che la CIA finanziava il Dalai Lama e la guerriglia contro Pechino nel Tibet. Cioè, tutto qua, cioè, è chiaro che con Dalai Lama e i cinesi non ci sarà mai più dialogo. Per oltre 10 anni Dalai Lama è stato sul libro paga della CIA. Documenti top secret resi pubblici dall'agenzia di spionaggio americana confermano che il governo USA ha finanziato le operazioni di guerriglia tibetane contro la Cina. Per cui il Dalai Lama non è altro che un agente della CIA, come del resto lo era anche Paolo VI, insomma, già un agente della CIA, cioè legato a doppio filo ai servizi segreti.
Anche sul presidente Papa si diceva che riceveva negli anni 80 una visita settimanale dal capo della stazione CIA di Roma con i rapporti sulla situazione dei paesi dell'est.
Sì.
Cioè, questo non lo fermiamo certo noi, è un dato pubblico di cui poche volte in Italia se ne è parlato, ma sì, è anche esistito. Insomma.
Esiste. A proposito, vorrei dire a tutti i cattolici, tutti i cristiani che sono qua in ascolto, posso Francesco?
Sì.
Che io ho dato un'occhiata al libro di filosofia di mia figlia nel primo anno di liceo, no? E il secondo o il terzo capitoletto, no, di introduttivo, dice questo rispetto alla filosofia preistorica: fede è considerata follia. Perché fede è un atto di rinuncia della ragione, di riaffermazione di se stessa, per accettare qualcosa che non appartiene alla ragione. Per cui, tenete ben presente questo, chiunque ha fede in un Dio padrone, in un qualcosa che comunque non può verificare, non, è un folle, cioè è un pazzo. È diversa la fede come divinità pagana, perché la fede e la divinità pagana esprime qualcosa di diverso.
Sì.
Cioè io ho fiducia in Francesco, perché Francesco l'ho verificato, per cui ho delle aspettative rispetto a Francesco, per cui non è una fede cieca, ma la fede in ciò che io non raggiungo è follia.
Sì, ma infatti basta pensare che ad esempio...
Pronto?
E anche i primi
sì?
polemisti che si trovavano nella necessità di perdere tempo nel contestare.
Ciao, saluto anche, come si chiama?
Francesco.
Francesco, ciao. Sì, mi confondevo con Vincenzo. Non so se ho altri, io sapevo, io proprio ho sentito di uno che ha letto delle lettere, insomma, quando che c'è stato il colpo di Stato in Grecia, sì, i colonnelli, Giovanni XXIII,
dimmi.
Credo che sia Giovanni XXIII, gli ha scritto ma non era ancora Papa, adesso non so ben che cose date precise.
Non è importanza, vai,
ecco,
ricordi.
Che gli ha scritto lettere di apprezzamento, insomma, lettere
sì,
scritte da Giovanni, che dice che era un santo e non so vero niente.
Ma guarda che Giovanni XXIII si compiaceva delle cioè lui ha fatto una guerra contro i preti operai, cioè ha fatto una guerra.
E anche gli ha scritto lettere a quei che ai generali, insomma, questo, ecco, non so se voi altri capi documenti
o roba.
Prove interessarvi, perché sì, proprio la gamma 5 anche con sentito queste robe.
Ma può essere benissimo, perché c'è un interesse e il regime permette più libera diffusione a una religione, capisci?
Sì, perché tanti dicono, ma era un santo, era qua, ma non ha mai fatto niente per
la gente, assolutamente.
Per plebe, insomma.
Ecco. Ah, sì, che
saluto tutti.
Ciao, grazie.
Ciao,
ciao, ciao, ciao. Grazie amica Cesarina.
Sì, beh, i papi non hanno mai fatto nulla né per l'umanità né per i singoli, ha fatto solo danni, cioè nel senso che praticamente erano papi soltanto per la necessità di essere contro qualsiasi possibilità, perché basta pensare all'assurdità che significa essere papi, cioè nel senso di andare
pronto?
A pontificare su delle
sì,
cose che non conosco.
Sì, pronto?
Ciao, sono Giuliano da Venezia.
Ciao, dimmi.
Senti, probabilmente c'è un errore su quello che hai detto a Cesarina, non è possibile una roba del genere, poiché mi pare che Giovanni XXIII si è morto nel 63. Il colpo di Stato di colonnelli in Grecia si sta nel 74, quindi...
Ah, può essere, sempre ci... No, ma la Cesarina però affermava...
Probabilmente qualche altro Papa o la posizione del Vaticano, se è probabile.
La Cesarina però diceva che quelle lettere potrebbe averle scritte prima di essere Papa. Infatti, se io ricordo male, credo che lui sia stato un delegato in Turchia.
Sì, in Turchia.
Però
non può aver appoggiato il colpo di Stato in Grecia che se veniva 11 anni dopo la sua morte.
No, 11 anni dopo la morte, sì.
Sta mettendo un'altra cosa, il discorso del Dalai Lama. Non serve andare sui carte segrete della CIA. E anche nel suo diario lo ammette.
Sì.
Sì, sì.
Mi prendo quello che c'è scritto sui giornali e commento le singole notizie.
Ma comunque sta notizia che lo ha scritto, in pratica lo ha messo anche io nei suoi memorie e nelle sue robe. Ha messo che io era finanziata dagli Stati Uniti per creare. Quindi già su coscienza i morti del 49, i cinesi...
È qualcosa di più, la distruzione di un popolo è più una situazione di guerra sempre mantenuta viva.
Certamente.
Cioè, perché se lui voleva, poteva trattare tranquillamente, secondo me, il mio punto di vista, con Pechino. Sì. Perché a Pechino faceva comodo un uomo che controllasse la situazione. Cioè, penso che spazio gliene avrebbero dato.
Magari comunque probabilmente il discorso Grecia, molto probabilmente c'era Paolo VI.
Può essere, ecco, va bene. Comunque va bene. Dai.
Ciao.
No, beh, io voglio appunto aggiungere un piccolo particolare sul corso del Dalai Lama. Il Dalai Lama, quando ci fu l'invasione del Tibet...
Pronto?
Sì, buongiorno, sono Luigi, quella Treviso.
Buongiorno.
Ecco, dunque, a proposito della scuola e la pervasione della società italiana del Vaticano, io sono convinto... Sono con voi quando dite che ci sono vari elementi per dire che permane una infiltrazione, non infiltrazione, un peso, vedi, ci sono nemmeno il 15% di praticanti, tanti vanno alle scuole private, per cui e anche c'è il fatto, uno si dice cattolico, dice anche se non praticante, sono svariate decine percentuali di italiani che si dicono cattolici, però dico, nella scuola, nell'85 c'erano 25% di studenti che frequentavano le scuole private, gran parte cattoliche, adesso sono appena il 7%, per cui non vorrei che si sovrastimasse o si superfettasse un fenomeno. Circa poi i pagani, un fenomeno, ecco, la butto lì, non ho la preparazione dell'attrezzatura intellettuale e culturale, però penso un fenomeno da studiarsi. Gli Incas erano fino a un certo punto a Pizarro, erano un cerchio, non un cerchio chiuso, non avevano avuto influenze, furono un impero totalitario, schiavistico e sanguinario, con migliaia, si pensa, decine o migliaia, comunque le vittime, qui siamo verso fino a 1500 più o meno, sbaglierò secolo forse, ma dico, non essendo soggetto a influenze, sacrificavano vite umane, non avevano l'influenza del colonialismo, allora dico, erano pagani, no?
Anche negli Stati Uniti c'è la pena di morte.
Prego?
Anche negli Stati Uniti c'è la pena di morte.
Ma lo sono ancora che me lo dica. Vedi, dico, erano dei pagani, sicuramente si può, tra virgolette o meno, no?
Questa è un'affermazione tua.
Non erano pagani?
Questa è un'affermazione tua.
Tu dici te.
Lei è un studioso del fenomeno del paganesimo.
Pagano, non sono uno studioso del paganesimo.
Va bene, mi scusi. Domanda scusa. Cioè, secondo lei, gli Incas non avevano influenze esterne. Si possono definire, secondo i nostri schemi, per carità, saranno sbagliati allora e adesso, quelli di Pizarro e di adesso. Si possono o si potevano definire pagani, secondo me sì o no?
Adesso vediamo un attimo. Rispondo per radio. Okay?
Ecco, poi ultima cosa, no? A parte la questione visibile, secondo me, dell'editto di Costantino e questo e quello, non so, come spiegate, l'avrete già spiegato, sarà colpa mia se non l'ho sentito, ma dico, quella a Cozzaglia, quell'aspetto minimo, quel gruppo minimo di cristiani o cristiani, come dicevano i primi latini, che furono perseguitati a Roma, a un certo punto, in tutto l'impero...
Quando perseguitati? Mai?
Non ci pronto?
Dai, tagliamo un attimo quella domanda.
Sì, guarda, non avevo sentito. Finisco. Vi siete spiegati come mai hanno superato tutte le religioni pagane o cetiche dell'impero, diventata religione dell'impero. Mettiamo per calcolo dell'imperatore.
Devo chiudere perché c'è Mario qui.
Buongiorno. Grazie.
Chiariamoci un attimino, io adesso lascio un attimino a Francesco perché Mario è andato di là un attimo, però la trasmissione è chiusa perché l'ora è scaduta. Prima di tutto, sia chiaro questo, il paganesimo è diverso dal regime che rappresenta, cioè mentre il cristianesimo e il regime sociale, il comando sociale sono la stessa cosa, questo non avviene nel paganesimo. Un conto è la religione, un altro conto è il comando sociale, che dopo il comando sociale si serve della religione per comandare meglio, questo è un altro discorso. Esatto. Ancora. Però le due cose non coincidono solo con le religioni monoteiste, per cui questa operazione che fanno i cattolici, che è un'operazione sporca, squallida, scorretta, di unificare cose che solo sono solo sue, l'unificazione è loro. Per quanto riguarda le cosiddette persecuzioni dei pagani che citate da Domiziano eccetera, vi ricordo che i cristiani stavano tentando di bloccare Roma. Se avessero pagato le tasse non sarebbero stati perseguitati, sono stati perseguitati perché come non pagavano le tasse.
Come settore fiscale? Allora, io voglio aggiungere alcune cose.
Chiudo la trasmissione qui di Magistra con il Paganesimo, va avanti Francesco qualche minuto finché non arriva, finché sì, non arriva Mario.
Poi chiudiamo perché dobbiamo rispettare
alle,
anche
dieci, alle 19 parlerò di stregoneria pratica, ciao.
Ecco, di corso, i cristiani appunto non furono perseguitati a Roma perché erano evasori fiscali. Voglio aggiungere un'altra cosa, il paganesimo non si identifica mai con uno Stato o con una società, si identifica sempre come per se stessi. E esistono più paganesimi. Cito un unico particolare. A Roma esistevano il 15 di febbraio esistevano i Lupercali, che era un'antica festa che non aveva nessuna valenza politica. Durante questa la festa dei Lupercali, Cesare la fece modificare affinché il sacerdote che conduceva i Lupercali gli offrisse una corona di alloro. Bene, dopo i Lupercali Cesare fu ucciso perché i pagani reputarono indegno che una festività religiosa fosse tramutata a scopo di investitura politica di un uomo politico. Questo può avvenire nel paganesimo, in cui un pagano trova indegno che la religione o un rito venga sfruttato a sfine politico per un uomo individuale e non ha nessun problema a neanche uccidere l'imperatore che è l'uomo Dio. Nel cristianesimo questo non succederà mai, nessun prete avrà mai il coraggio di fare la stessa cosa. Beh, lasciamo lo spazio a Mario.